C'è un titolo. Vediamo il titolo. Diciamolo insieme. Le promesse di Dio. Le promesse di Dio. Leggeremo un verso della Bibbia. È scritto. Leggiamolo insieme. Infatti, tutte le promesse di Dio hanno il loro. Ma come mai siete senza voce stamattina? Siete raffreddati, non so, avete dormito poco. Infatti, tutte le promesse di Dio hanno il loro sì! Ah, sì, bello, mi piace questo sì. In Lui, perciò pure per mezzo di Lui, noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio. Sì e amen sono due parole molto importanti. Molto importanti, poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi, dice un altro verso, per mezzo di noi. Promesse, dite promesse. Promesse. Chi ci crede alle promesse? Amen. Yes. Sapete, la promessa è un impegno improrogabile. Assunto in varie modalità, può essere detto verbalmente oppure scritto, e impegna ad attivare ciò che abbiamo detto o abbiamo scritto. Amen? Perciò è un impegno improrogabile, è un impegno che una persona si prende. Quando una persona fa una promessa, dice la Bibbia, piuttosto è meglio non farla la promessa, che fare una promessa e non mantenerla. Quella è una cosa che a Dio non piace. Perché Dio è un Dio che mantiene le sue promesse. Alleluia. Che bella questa parola. Noi viviamo in tempi incostanti. Si dicono cose che poi non si fanno. Se ne fanno altre. Si fanno promesse che poi non si mantengono. Si prende una responsabilità che poi non si porta avanti. È capitato questo? È capitato, vero? Non dico una cosa strana. C'è un detto, dice, ogni promessa è un... Qualcuno l'ha detta questa frase. E perciò, in quanto tale, va saldata, va pagata, va mantenuta. Dio si è impegnato a scrivere delle cose. Le promesse, le sue promesse sono sì e amen, dice la Bibbia. Qualcuno disse che ci sono 32.000 promesse, adesso non so se sono giuste. Paolo, tu ne sai qualcosa in più? Non si sa, però dicono che sono tante, migliaia di promesse scritte nella Bibbia per noi. E lui ha detto che in ogni promessa, lui ha detto sì e amen. Vuol dire io la promessa che ti ho dato, io la mantengo. Dio è un Dio di promesse. Se voi leggete la sua parola, è un libro pieno di promesse che Dio vuole mantenere. In Ezechiele 12:25 è scritto, poiché io l'Eterno parlerò e la parola che pronuncerò si compirà senza alcun indugio. Questa l'ha detta lui. Quando lui dice qualcosa, le cose avvengono. Quando lui non dice le cose non avvengono. Amen? Salmo 89:34. Non muterò le mie promesse. Perciò questo vuol dire che lui non cambia. Siamo noi che dobbiamo cambiare. Amen? Io non muterò le mie promesse. Quello che è stato scritto, quello fa. Giosuè 23:14, vi leggo un po' di versi. Tutte si sono compiute per voi, neppure una è caduta a terra. Che bella! Nessuna è caduta a terra. Quello che lui ha detto, quello fa. Se lui trova il terreno fertile nella nostra vita. Prima Giovanni 2:25. E questa è la promessa che egli ha fatto, la vita eterna. Lui ha promesso la vita eterna. Siccome noi siamo stati creati eterni, noi siamo spirito, abbiamo un'anima e abitiamo in un corpo. E quando una persona muore, cosa succede? Che lo spirito eterno torna a Dio. L'anima, che è la nostra personalità, che ne renderà deve rendere conto, è quella che vivrà in eterno, e il corpo si disferà, perché avremo un corpo nuovo, soprannaturale, come quello che aveva Gesù quando è risorto. Perciò la vita eterna è già in ognuno di noi. Non pensare che la tua vita finisce. È stoltezza pensare che la mia vita finisce. La nostra vita sulla terra è un soffio in confronto al vento impetuoso dell'eternità. Noi vivremo sempre. Noi siamo stati creati per vivere sempre. Tu non sei stata creata per vivere un tempo, per essere disperata, per essere povero, per essere deluso. Tu sei stato creato da Dio a sua immagine e somiglianza perché tu possa prosperare in ogni area della tua vita, perché l'eternità possa vivere nella nostra vita. Amen? Sono parole molto forti. Ezechiele 36, 26. Vi darò un cuore nuovo, uno spirito nuovo, questa è una promessa. Che cosa vuole dire? Che Dio può cambiare tutto. Io non so che tipo di vita tu vivi, ma Dio può cambiare la tua vita. Lui può mettere qualcosa di nuovo dentro di te. Come così può cambiare un cuore. Da pietra lo fa diventare carne. Dio può fare ogni cosa. E dice anche che metterà uno spirito nuovo dentro di noi. Perciò, veramente, Dio può cambiare l'incambiabile. Perciò dobbiamo fidarci di Lui. Il problema è che molte volte noi siamo increduli. Noi leggiamo le cose, li sentiamo, sappiamo che sono delle promesse scritte da Dio e che mantiene le sue promesse, ma noi non ci crediamo e le cose non avvengono e ci lamentiamo. Prima Giovanni 1,9. Se confessiamo i nostri peccati, c'è una promessa, c'è perdono. Io voglio dirti, se tu vivi una vita dove c'è peccato nella tua vita, e Dio è lontano dalla tua vita, se tu oggi le chiedi perdono, c'è una promessa che Lui perdona tutti i nostri peccati quando li confessiamo. È una promessa. Salmo 34,4. Io ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. C'è una promessa che se tu lo cerchi, Dio ti libera dalla paura. Quanti vivono nella paura? O di timore. Queste sono le mani che fanno così. Fanno così. E certo, ma non le alzate le mani. Voi sapete se vivete paure, timori. Non dormite di notte, avete la paura del futuro, che vi manchi il lavoro, che non vi bastano i soldi, che arrivi una malattia, chissà i miei figli cosa faranno, e chissà dove è mio figlio, chissà dove è mia moglie. Si vive sempre nel timore, nell'ansietà. C'è una promessa. Io ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Amen? Alleluia. Isaia 49, 25. C'è una promessa per i nostri figli e dice così: e salverò i tuoi figli. Quanti hanno figli qua? Fidati di Dio, dillo alla persona vicino a te. Fidati di Dio. C'è una promessa. Noi non sappiamo cosa faranno i nostri figli, cosa decideranno. Ma io credo più nella promessa di Dio che quello che loro decideranno di fare. Amen? Perché le promesse di Dio hanno il suo adempimento, perché Lui ha detto sì, l'ho promesso e lo farò, salverò i tuoi figli. Il testimone di Geova tuo figlio. Quanti hanno i testimoni di Geova i figli? Mia madre alza la mano, che io ho un fratello testimone di Geova. Ma sapete una cosa? Noi crediamo fermamente che mio fratello sarà salvato. Lui non ne vuol sapere assolutamente, mi dà battaglia, ci dà battaglia, lui è contrario, è contro Gesù, è contro tutto quello che è la verità. Ma a me non importa, io credo nelle promesse di Dio. Lui ha detto sì a tuo fratello, amen. E se lui l'ha detto lo farà, cari. Amen? Vogliamo essere incoraggiati questa mattina. Filippesi 4,19, ora, dite ora, quando? Ora, vedete, noi abbiamo un Dio che dice ora, adesso, no? Se noi crediamo ora, ora le cose si compiono, ora il mio Dio provvederà, dite provvederà, ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Quanto mi piace questo verso. Ma quanto mi piace questo verso. Ora il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno. Avete dei bisogni questa mattina? 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20? Non c'è quantità per Dio. Lui dice che provvederà ad ogni vostro bisogno, sia nel corpo, sia nell'anima, sia nello spirito, sia nelle finanze, sia in tutto quello che voi avete bisogno. Perché la Bibbia e questa promessa dice ad ogni, dillo al versante vicino a te, ogni, cioè vuol dire tutti i nostri bisogni. Sapete il problema qual è? Che noi ci siamo abituati ad ascoltare queste cose e l'abitudine uccide la fede. L'abitudine, quando tu sai le cose, non li fai più. Quando tu sai le cose, cominci a non prenderne più, non hanno più valore, perché ce l'hai. La so questa cosa. Ma questo è un verso tremendo, che se tu ci credi ora, dice che ora il tuo Dio provvederà ad ogni tuo bisogno, secondo le sue ricchezze, non secondo le tue possibilità. Dice, ma io non ho niente, ma non lo dice che ci vogliono le tue possibilità. Hai niente? Grazie a Dio, ci sono le sue ricchezze. Amen? Che bello! Secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù, perché tutto passa da quella resurrezione. Tutto è possibile perché Gesù è risorto. Sapete? Se Gesù non fosse risorto, noi saremmo stati salvati perché la morte di Gesù ci ha perdonati dai peccati, ma senza la resurrezione non ci sarebbe stato più niente. Avremmo vissuto una vita molto difficile, sempre piena di ansietà, ma la sua resurrezione ha dato vita alla nostra vita. Amen? E questo è forte. Ancora un verso, mamma mia. Salmo 84:11. Egli non rifiuterà di far del bene a quelli che camminano rettamente. Una promessa. Egli non rifiuterà di far del bene a quelli che camminano rettamente. Perciò se tu decidi di camminare con Dio in una maniera retta, Dio ha promesso proprio questo, che non ti rifiuterà il bene per te, per la tua famiglia, per la tua finanza, per la tua azienda, per il tuo lavoro e tutto quello che sono i tuoi bisogni. Perciò ogni promessa è per il nostro bene e Dio ha detto sì e amen a tutte le sue promesse. Perciò Dio è un Dio di fede e dice sì a ciò che dice. Mi piace. Dio dice sì a ciò che dice, a Lui stesso. Perché è un Dio di fede. Lui è fede, ma Lui ha fede in quello che dice, perché le cose che dice avverranno. Quando Lui disse sì alla luce, e la luce fu, aveva fede che quella parola facesse l'effetto. Capite? Ecco perché è importante che noi possiamo avere questo tipo di fede. La Bibbia dice abbiate la fede di Dio. In un altro verso dice abbiate la fede in Dio. Ma questo verso è forte, avere la fede sua per ricevere le stesse cose, dire le stesse cose, pronunciare le stesse parole, avere gli stessi risultati che Dio ha. Amen? Perciò la fede dice sì, a volte noi siamo negativi, speriamo, me lo auguro, mamma mia questa parola, me lo auguro, Paolo dice, non si dice questa parola, è un modo di dire sbagliato, no? No, tante volte noi siamo diffidenti, noi siamo increduli che Dio può fare tutte queste cose che ha detto e rimaniamo senza queste cose, perché è così che funziona. Perciò dobbiamo prendere un'attitudine di fede in accordo alla sua parola per riceverle tutte queste cose. Dio si muove sempre attraverso promesse fatte per adempierle. Dio non ti darà mai qualcosa che non ha detto. Vuoi vincere la lotteria? Dio non l'ha detto. Infatti io non faccio schedine. C'è qualcuno che fa la schedina? Non alzare la mano, se non si vede. Vieni subito riconosciuto. Ho detto a una persona chi ha un accendino che ho bisogno di accendere, dice io, e che fa, fumi? Gloria a Gesù. Atti 2,39, perché la promessa è per voi e per i vostri figli. Le promesse di Dio sono per noi e per i nostri figli. Lui ha fatto delle promesse per i suoi, per tutti quelli che sono i suoi figli. Bisogna diventare figli perché le promesse si possono adempiere. Amen? Non sono per tutti. Per tutti c'è un logos, che è una parola scritta. Ma le promesse, la rivelazione è per i figli, è per noi. Dio per ogni bisogno ha scritto una promessa. Per ogni bisogno. Non so quale bisogno c'è stamattina, ma sicuramente ognuno di noi ha un bisogno. C'è un desiderio, è in aspettativa per qualche cosa, per la famiglia, per un lavoro. Chissà, no? Siamo in aspettativa. Ma Lui ha detto che per ogni bisogno c'è una promessa. E poi ha detto amen a queste promesse. Che cos'è questa parola amen? Amen vuol dire fondamento fermo, stabile, vero e sicuro. Lui ha detto che le sue promesse sono sì e amen. Amen, noi di solito la diciamo per un'affermazione o per chiudere una preghiera. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Ok. Questo è il nostro modo di parlare, no? E di intendere la parola. Ma amen non è solo per chiudere una preghiera, ma è un'affermazione, una confessione di fede che in quel momento tu stai facendo. Tu credi che Dio, che Gesù si è caricato le sue malattie e ora tu puoi essere guarito? Allora, se tu l'amen lo dici con questa convinzione di fede, la guarigione verrà su di te come un urto, verrà su di te, cambierà la tua situazione, cambierà la tua vita in tutte queste aree. Alleluia. Le promesse di Dio sono vere, ma, dite ma, sono anche le sue condizioni vere. Ci sono le promesse di Dio, ma ci sono anche le condizioni per riceverle. Non ci sono promesse che non sono precedute o seguite da condizioni che Dio ha dato nella sua parola, che Dio pone all'uomo e che solo attraverso la fede possono essere osservate. Cioè, ci sono delle cose che noi dobbiamo fare, che attraverso la fede possiamo fare per ricevere le sue promesse. Sapete, il cristianesimo teorico, religioso, di forma senza sostanza, è un falso. Dite, è un falso. Molti vivono questo tipo di cristianesimo, anche nella Chiesa evangelica, anche nei vari movimenti evangelici. Leggono la Bibbia e non credono nella Bibbia. E questa è una cosa che mi stordisce. Com'è possibile leggere queste parole e non credere a queste parole? Ecco perché si ha povertà a livello spirituale, a livello di rivelazione. Non si riceve nulla attraverso questo tipo di cristianesimo. Il vero cristianesimo è quando le promesse di Dio scritte nella Bibbia diventano visibili, reali nella nostra vita. Quando le cose avvengono, gli altri vedono. Cosa dice la Bibbia? Voi siete la luce del mondo. È qualcosa che si deve vedere. La Bibbia dice che noi saremo in cima e non al fondo. Se sei al fondo, non sei visibile. Allora c'è qualcosa che non va. Amen? Non dovete offendervi se dico queste cose. È per il nostro bene. Prima li dico a me stesso. Io voglio che la Chiesa cresca nella qualità. Che in questo ultimo tempo la Chiesa prenda coscienza di chi siamo in Cristo Gesù. Che cosa è la resurrezione di Cristo per noi. Quali sono le sue promesse. Lui ha detto sì, amen a tutto quello che ha detto. Vuol dire è certo, è sicuro. Credi solamente e vedrai la gloria di Dio. Credi solamente vuol dire no dubbio, no incertezze, no insicurezze, credi solo fede, credi solamente, sola fede e vedrai la gloria di Dio. Amen? E questo mi fa arrabbiare tante volte, perché ci sono nei fratelli credenti che tanti anni camminano e sono sempre al fondo, sono sempre nell'oscurità, sono sempre negativi, non sembra che non ci sia niente davanti che vada bene, e vengono avanti e si prega per loro e cadono e non cadono e vacillano e poi non cambiano. Ma allora c'è qualcosa che non va, scusate. Amen? Quel tipo di cristianesimo falso a me non piace, quando non c'è sostanza. La sostanza fa vedere le cose. La fede è sostanza di cose che non vedi, dice la Bibbia. Amen. E date un amen.
Amen.
Alleluia, alleluia, gloria a Gesù. Amen. Non ci sono promesse che non sono appunto precise o seguite da condizioni, perciò questo è importante. Noi parleremo un po' di questa condizione. E questa avviene quando per fede le cose si adempiano. Per esempio, chi vuole ricevere questa mattina? Io voglio ricevere, ok? Condizione. Date e vi sarà. Qual è la condizione? Amen? Scritto. Tante volte dico, Signore, non ho questo, mi manca quello, mi manca l'altro. Ma dai! Perché è scritto, è una promessa, è la condizione. Se tu lo fai, lui ha detto sì e amen. Date e vi sarà dato, quella è la condizione. Chi vuole guarire questa mattina? Chi sente il bisogno di essere guarita nel corpo o anche nell'anima? La condizione, devi credere che Gesù sulla croce ti ha guarita 2000 anni fa e ora per fede devi riceverla. Credi solamente e vedrai la tua guarigione. Questa è la condizione. Vuoi star bene e avere chi vuole vivere lungamente? Dai, tutti, dai. Mamma mia, poi l'eternità sarà molto lunga, ve lo posso immaginare, no? Cioè, lui dice che poi vivremo sempre. Ma qui più ci stiamo e meglio è. Più ci stiamo e più facciamo per il regno di Dio, amen? Non voglio dire, non possiamo dire, no, basta, mi sono stancato. Cosa ti sei stancato? È Dio che si è stancato, che non ha ancora capito. Ebrei 6,2. La condizione. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sulla terra. Amen, che bello. Quando onoriamo padre e madre c'è una promessa, che noi stiamo bene e avremo lunga vita. Non so il perché il Signore mi ha messo questo versetto, ma può darsi che c'è qualcuno che ne ha bisogno. Dio fece ad Abramo le promesse del figlio Isacco, lui aveva 75 anni, era giovane. No, perché io ne ho 68, sai, io e Paolo, cioè dire che lui era vecchietto, cioè ci mettiamo in crisi, no? No, diciamo, sono appena, diciamo, vabbè. Lui aspettò 25 anni perché Dio doveva cambiarlo, trasformarlo, doveva farlo diventare un credente, prima di darle Isacco. Ha dovuto lavorare sulla sua vita. Lui le disse tante cose, ma lui cosa faceva? Sentiva la parola di Dio, poi faceva altro. Deviava. Agar, ma sì, va, proviamoci, vediamo, no? No? Non credeva a questa parola, non aveva chiare le cose. Anche Abramo non aveva chiare le cose. Ma Dio ha dovuto lavorarlo, ha dovuto cambiarlo, ha dovuto levigarlo, ha dovuto togliere gli angoli. Pure ad Abramo, il padre della fede. Perché lui potesse ricevere poi la promessa che era stata promessa da Dio. E così Abramo, Ebrei 16,15, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa. Qui la condizione è la pazienza. Con Dio dobbiamo avere pazienza, perché se noi non cambiamo, le cose non cambiano. E con Dio dobbiamo avere pazienza. Prima cambiamo, prima le cose li vediamo. Amen? Perciò dobbiamo darci da fare, cari. Non c'è molto tempo. Questo è un tempo di cambiamento, di trasformazione. Dobbiamo girare, è il tempo che dobbiamo svoltare. Abbiamo avuto molte parole in questo periodo, che queste parole non possono andare a vuoto, che possiamo ricordarci che tutto quello che è stato detto per questa Chiesa è qualcosa che Dio ha promesso. E allora noi li vogliamo vedere queste cose, vogliamo vedere una Chiesa che veramente si alza, che possa alzare la sua voce e dire che Gesù Cristo è risorto e che possiamo attraverso segni, prodigi e miracoli far vedere che Dio è vivente nella nostra vita. Amen? La nostra garanzia è che Dio ha giurato per se stesso perché ogni promessa fosse adempiuta. Ebrei 6,13. Quando Dio fece la promessa ad Abramo, dice che giurò per se stesso. Sì e amen. L'ho detto e lo faccio. Perché vi dico tutte queste cose? Perché vorrei che voi poteste uscire da questo luogo cambiati per quanto riguarda le promesse di Dio. Ok? E nel ricevere le sue promesse. Perché il suo giuramento per noi diventa una certezza che lui farà quello che ha detto. Ebrei 6,12, affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Condizione, fede e pazienza, affinché le cose arrivano. Fede e pazienza, fiducia a ciò che lui ha detto e pazienza. Prima cambiamo, prima li vediamo le cose. Amen? Batti un 5 alla persona vicino a te, senza slogarle la mano. Ho ancora una parola e poi chiudiamo. Maturità, dite maturità. Amen. La maturità spirituale inizia con le cose semplici, con le cose che possiamo fare. Non pensate di fare cose che non. Se tu senti il bisogno, che tu credi che Dio può guarire attraverso di te, no? Dio lo può fare, ma puoi cominciare con le piccole cose, ok? Con le piccole cose. È come quando Yong Ki Cho fece la prima sua serata evangelistica e chiamò tutti, no? Che Dio è fedele, Dio guarisce, tocca i corpi, risuscita i morti, cioè andò pesante proprio, no? E lì arrivarono, la tenda era piena, arrivarono le persone, lui fece la chiamata. La prima persona che arrivò davanti era un sordo muto. E questo dice, tu hai detto, no? Le hanno detto che poteva essere guarito. E lui pregò, però il sordo rimase sordo, muto. Non successe nulla. Lui si cominciò a scoraggiare perché c'era una platea che guardava. E lui aveva detto che le cose potevano accadere. In quel momento Dio parlò al suo cuore. Tu non credi alle mie promesse. Tu l'hai detto con la bocca, ma il tuo cuore è lontano. Come facilmente diciamo, Dio ti benedica, ma tu sai cosa stai dicendo? Dio ti può guarire. Dio, ma tu sai cosa stai dicendo? Vivili prima le cose, no? E quando lui prese la lezione e fu umiliato da Dio in quel momento nel suo cuore, allora poi pregò. E quelle orecchie si sturarono e quella bocca cominciò a parlare. Perciò è importante che noi possiamo anche maturare nelle cose di Dio. Non possiamo essere bambini e fare i grandi. Sapete, ci sono i nani spirituali che sono quelli che sono piccolissimi e hanno magari 68 anni, come me, però magari è piccolo così, non si è sviluppato. Ci sono i nani spirituali che non si sviluppano mai, sentono le cose e non li fanno. Leggono e non capiscono, vanno e non succede nulla. Perciò la maturità è importante in avanzare verso una comprensione più profonda e più intima di Dio. È stato predicato proprio domenica per quanto riguarda l'intimità con Dio e la vulnerabilità, ok? Vi ricordate? Messaggio forte, l'intimità con Dio, ma dobbiamo crescere nella maturità per avere intimità con Lui. Non è una cosa così. Chi si accosta a me deve. Condizione. Ebrei 6,1. Lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore. Qui parla di maturità, parla di crescita, più vicini a Dio. Mi ricordo un messaggio del pastore Albino, più vicini, vi ricordate? Più vicini. Ci sono delle cose che rimangono nella testa, no? Perciò la maturità spirituale è un processo che ha bisogno di tempo. Bisogna studiare la parola, bisogna fare dei corsi biblici, discepolato, scuole bibliche, impegnarsi, leggere la parola, stare con Dio, ricevere da Dio, prendersi tempo con Dio. La maturità ha bisogno di tempo perché si possa entrare nella nostra vita. Qualcuno mi disse l'altra volta, ma io non ho tempo. Sapete, la vita è il tempo che Dio ci ha dato. Cioè, la vita è il tempo di Dio, qui. Perciò dire non ho tempo è dire non ho la vita. Noi abbiamo tempo. Amen? Noi abbiamo, possiamo avere il tempo. Abbiamo il tempo per tutto e non abbiamo il tempo per Dio? Vediamo una partita che dura 2 ore? Poi per dell'Inter sei pure disgustato. Mamma mia. E dice, ma è possibile, no? Vabbè. Capite? Abbiamo tempo per tutto e non riusciamo a prenderci un tempo per Lui, per maturare con Lui, per crescere con Lui, per ricevere rivelazioni da Lui. Qualcuno appunto, 1 Corinzi 3:1-4. Ora io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come a dei carnali, come a bambini in Cristo. Questo è Paolo che parlava alla Chiesa di Corinto, parlava alla Chiesa, e non poteva parlare a loro come uomini spirituali, ma come a uomini carnali, a come bambini in Cristo. Questo l'avevo già detto l'altra volta, che ci sono 3 tipi di persone che vivono sulla terra, lo ripeto, è l'uomo naturale che non conosce Dio, vive senza Dio, senza i suoi principi, e la Bibbia li chiama che sono morti. Amen? Un uomo, una persona che è senza Dio, la Bibbia dice che è morto, perciò è un morto che cammina. Posto che cammina, non è che poi vi andate a giocare il numero, se qualcuno subito il numero l'ha detto il pastore. Alleluia. Poi sapete c'è l'uomo carnale che diceva Paolo, è l'uomo che conosce Dio ma vive nella carne, come se Dio non ci fosse, senza timore, senza moralità, senza santità. Questo è l'uomo carnale. E poi c'è l'uomo spirituale che conosce Dio, vive per Dio, vive con Dio, segue i suoi principi attraverso l'anima, il corpo e lo spirito. Perciò la maturità spirituale mette da parte gli infantilismi. Dobbiamo smettere di essere infantili. Paolo è stato chiaro. Non vi posso dare altro che latte in polvere, perché non siete cresciuti. Se qualcuno non vi saluta, vi offendete. Questo è infantilismo, cari. Se la prima cosa che succede, no? Ti offendi, vai, ti chiudi, non parli più, te la prendi con Dio. Questo è essere infantili, essere bambini, non cresciuti. Questo è il tempo della crescita, cari, della maturità. Negli ultimi tempi dice che l'amore dei più si raffredderà. Perché si raffredderà? Se non sei maturo in Cristo, il nemico ti porterà via come in un attimo. Allora dobbiamo crescere, dobbiamo maturare, dobbiamo fare sul serio con Dio. 1 Corinzi 13:11. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Vedete? Paolo continua ai Corinzi e lui dice, quando ero bambino pensavo da bambino, parlavo da bambino, ragionavo da bambino, ma poi c'è un tempo che devi sviluppare, c'è la crescita, ascolti le cose e cominci a praticarle. Se Dio ti dice che devi perdonare e tu non perdoni, tu sei ancora un bambino. Amen? Sono cose semplici. Se tu non riesci a perdonare, vuol dire che sei ancora un bambino, sei ancora un lattante spiritualmente. E Dio dice che se tu non perdoni, neanche Lui può perdonarti. E tu sei nei guai. Perciò, vedete, sono cose semplici da comprendere, ma importanti da praticare. Perché tutti non ricevono le promesse di Dio? Leggiamo ancora questi due versi. Giacomo 4,3. Voi domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Che cosa vuol dire chiedere male? Per spendere nei nostri piaceri. Chiedere male vuol dire chiedere senza l'adempimento, adempiere le condizioni per ricevere. Quando tu chiedi qualcosa senza adempiere l'adempimento per cui tu non puoi ricevere. Se Dio ti dice, se tu non perdoni, questo è l'adempimento, non ti posso perdonare, se tu non lo fai non puoi ricevere. Se Dio ti dice date e vi sarà dato, se tu non dai, non puoi ricevere. Se tu non credi, Dio non può fare nulla per te, perché dici credi solamente e vedrai la gloria di Dio. Perciò chiedere male è chiedere senza adempiere le condizioni per ricevere. Quando tu non adempi le condizioni, questo è chiedere male. Dio aiutami, come vivi? Signore, dammi un lavoro. Lo stai cercando? Signore, ho bisogno di te. Perdona. Signore, sono senza soldi. Dai. Amen. Capite come fila il filo lineare? Tutto si adempie, perché Lui ha detto le mie promesse, Lui ha messo un timbro. Sono sì e amen. Lui ha detto sì e amen. Quello che ho detto io, quello farò. Ebrei 11,6. Ora senza fede, condizione, è impossibile piacergli. Perché chi si accosta a Dio deve credere, condizione, che Egli è e che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Senza fede e senza credere, queste sono le condizioni, è impossibile piacere a Dio. Gesù disse, chi vive in me, questa è la condizione, e Dio in lui, questa è la sua condizione, produrrà molto frutto. Vogliamo produrre del frutto nella nostra vita, cari? Cioè, vogliamo che questa mattina cominci a nascere qualche cosa nella nostra vita? Vogliamo vedere un'erbetta venire fuori dalla nostra terra? Amen? Che bello, siamo persone che dicono, Signore, pastore, ma io non vedo nulla, non succede nulla, neanche un filo di erba cresce. Ma non crescerà nulla se la condizione non viene adempiuta, cari. È questa la condizione che Dio ci mette. Signore, grazie. Senza di Lui, cari, non c'è frutto. Per Israele il motivo della condizione era dipendere da Dio. Dio mise una condizione. Tu devi dipendere da me. Lo scopo era di renderli meno dipendenti da loro stessi e dalle loro forze. Questo non fu adempiuto da Israele. E la Bibbia dice, lui fece una promessa e gli disse, in 40 giorni vi porterò dove scorre il latte e il miele. Mamma mia, c'era ricchezza, c'era prosperità, c'era tutto. Ci misero 40 anni. Un giorno, un anno per ogni giorno, perché loro non adempirono quello che Dio le aveva detto. Quando non si adempie la condizione, la strada si fa lunga, cari. E dice la Bibbia che nessuno di loro entrò. Entrarono tutta la nuova generazione dai 20 anni in su. Tutti gli altri morirono. Eppure Dio aveva fatto una promessa. Vuoi vedere le promesse di Dio nella tua vita? Chi vuole alzi la mano. Se tu hai un bisogno questa mattina e vuoi che Dio adempia delle promesse che Lui ha scritto nella tua vita, allora dobbiamo adempiere le condizioni che Dio ha dato. Amen? Allora noi vedremo che le strade lunghe si accorciano, che il nulla diventa tanto, che le cose impossibili diventano possibili, che l'invisibile diventa visibile. Avevi nulla e puoi avere tutto, perché tutto è nostro per promessa di Dio. Lui ha detto, tutto è vostro, le cose presenti, le cose future, tutto ci appartiene. Le sue promesse sono sì e amen, sì e amen. Non ci sono mezze misure, lui non ha detto forse, vedremo, se te lo meriti. Se tu ricevi qualcosa, lo riceverai solo per grazia, che sono i favori di Dio. Noi non meritiamo nulla. Questo si chiama favore di Dio, perché Lui è santo, perché Lui ha dato un prezzo alto. Ecco perché tu puoi ricevere tutto, perché Lui ha dato tutto, è per questo che puoi ricevere tutto. Queste sono le promesse di Dio, cari. Io vi prego che non fate anche di questo messaggio un qualche cosa che avete sentito da una parte e dall'altra parte esce. Riascoltatele, riandate nel sito, riascoltatele, prendetevi questi versi, rileggetele e poi dite: Signore, e così è scritto. Il Signore dice: adempi la condizione e questa cosa sarà tua. E questa cosa sarà tua. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore. Alleluia. Non dire mai, 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 dillo, mai. Mai, mai, dillo di nuovo, mai. Perché se Dio ti dice sì, Lui non ti dirà mai di no. Il suo sì è amen, è stato scritto in questo libro, sigillato col sangue di Gesù. Nessuno può metterci mano in questo libro. Lui ha detto: tutto è fatto, tutto è compiuto. Ora, se tu credi a quello che è stato detto, ora le cose avverranno. Amen. Alziamoci in piedi, cari. Alleluia. Abbassate i vostri capi e chiudete i vostri occhi un solo istante, poi liberiamo la sala. Non è l'età. Non è gli anni che tu hai di fede, o se tu conosci tutto della Bibbia o in parte. Il tutto è se ora tu decidi di maturare spiritualmente e cominciare a dire sì, Signore. Quando tu dirai sì, Lui non ti dice no, perché Lui l'ha promesso. Lui conosce tutti i nostri problemi, la nostra vita, il nostro passato, il nostro presente, il nostro futuro, i nostri bisogni. E io vorrei chiedere questa mattina, se c'è qualcuno in mezzo a noi che sente il bisogno di dire sì a Dio, perché se tu dici sì a Dio, Lui non ti dirà di no, affinché le promesse di Dio si possano adempiere nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nei tuoi bisogni. Se c'è qualcuno in mezzo a noi questa mattina che forse sta camminando come un uomo carnale, una donna carnale, o forse sei come una persona naturale, non hai mai conosciuto Dio e hai bisogno di conoscerlo, se senti il bisogno che ci sia un tocco soprannaturale nella tua vita. Sapete, Paolo ha dovuto ricevere un tocco soprannaturale dal cielo per cambiare. E io credo che questa mattina, oggi è il giorno di Pasqua, ricordiamo la morte, la resurrezione di Cristo. La resurrezione ci ricorda che ogni cosa è possibile in Lui. Perciò c'è possibilità per la tua vita e per tutto ciò che tu aspetti. Se c'è qualcuno che sente il bisogno, velocemente lo faremo. Si ha bisogno di Lui, di dire sì a Dio. Poi se hai sempre detto forse, non lo so, forse. ma devi dire sì a Dio affinché Lui non ti dica no. Allora io voglio chiederti, se tu sei in questa condizione, alza la tua mano. Se senti il bisogno di ricevere nel tuo cuore, un tocco da parte di Dio, che possa cambiare la tua vita. Dio vi benedica, Alleluia. Amen. Vorrei chiedere a queste persone un solo attimo. Venite avanti, voglio pregare per voi. Vieni, vieni cara, vieni. Vieni. Non ti preoccupare, Dio è qui per te. Vieni, andiamo a pregare per questi cari. Oggi è il giorno della resurrezione. Oggi proclamiamo resurrezione. Perciò il sì è l'amen di Dio alla gloria di Dio Padre. Forse stai faticando ad andare avanti. Forse c'è fatica ad andare avanti. Con le tue forze stai cercando di seguire Dio, con le tue forze stai cercando di essere buono, con le tue forze stai cercando di essere santo, ma non ce la farai mai con le tue forze, non ce la faremo con le nostre forze. Abbiamo bisogno di ricevere questo tocco, questa maturità, questa convinzione di Dio che ci porta a un livello superiore. Se stai lavorando su te stesso con le tue forze, smettila. Fai lavorare Dio, riposati in Lui, comincia a dare a Lui la tua vita, la tua condizione, la tua impossibilità. Alleluia. Chi per la prima volta deve accettare Gesù? Tu, come ti chiami?
Luana.
Luana, c'è qualcun altro che per la prima volta fa questa cosa? No. Allora, prima di pregare per questi cari, vogliamo pregare per Luana. Siete d'accordo? Vogliamo che Dio possa benedirla in ogni area della sua vita, in ogni bisogno della sua vita. E questa mattina abbiamo detto che Dio è qui, le sue promesse sono sì e amen. Così vi chiedo di alzare le vostre mani e io chiederò a Luana di ripetere queste parole con me. Io ti aiuterò solo. Falle tue queste parole e qualche cosa di speciale accadrà nella tua vita. E diciamolo insieme a lei per aiutarla. Padre, nel nome di Gesù.
Padre, nel nome di Gesù.
Io vengo a te.
Io vengo a te.
Io credo con il mio cuore.
Io credo con il mio cuore.
Che Gesù Cristo è morto sulla croce.
Che Gesù Cristo è morto sulla croce.
Per perdonare i miei peccati.
Per perdonare i miei peccati.
E confesso con la mia bocca.
E confesso con la mia bocca.
Che Gesù Cristo è risorto.
Che Gesù Cristo è risorto.
Per rendermi giusto.
Per rendermi giusto
e per rendermi pura,
e per rendermi pura
alla sua presenza.
Io credo
ora
che Gesù
è il mio Salvatore,
il mio Signore.
Io credo ora
che i miei peccati mi sono stati perdonati.
E sono libera.
Sono la
figlia di Dio.
Sono la figlia di
sono
Dio.
Una nuova creatura.
Sono una nuova creatura.
Le cose vecchie sono passate.
Le cose vecchie sono passate.
E tutto è nuovo.
E tutto è nuovo.
Signore.
Signore.
Io ti appartengo.
Io ti appartengo.
Ora sono la tua proprietà.
Ora sono la tua proprietà.
Grazie Padre.
Grazie Padre.
Che ora sono tua figlia.
Che ora sono tua figlia. Lo sarò per sempre.
Amen.
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 Diamo un forte applauso al Signore per Luana, alleluia. Amen. Ok, vogliamo pregare per questi cari adesso?